Continuiamo con una domanda da parte di un nuovo fratello, si chiama Salvo, e scrive: Ciao a tutti, Dio vi benedica e vi guidi nel vostro operato per il Signore. Sarò breve. Da un po' che ascolto la vostra radio e devo dire che mi avete colpito tantissimo, quindi vi faccio i miei complimenti, ma soprattutto gloria a
Tutti
Dio.
insieme.
Gloria
Gloria a
a
Dio.
Dio. Amen.
Cerchiamo di non sbagliarci qui, eh.
Io sono in una comunità di chiesa cattolica, ma da quando ho trovato voi, dopo tante ricerche, seguo la parola del Signore come la predichi tu, fratello Giuseppe, perché nella chiesa cattolica ci sono molte cose che non sono chiare, oltre a non essere scritturali. Come per esempio l'adorazione eucaristica, che già da un po' di tempo io non mi prosto davanti a essa, ma al mio amato Gesù Cristo, quindi la ignoro, perché è pur sempre un idolo fatto da mani d'uomo. Tu che ne pensi, fratello Giuseppe? Grazie per la risposta e soprattutto grazie al Signore. Dio vi benedica.
Dio ti benedica, fratello.
E vorrei leggerti una risposta già pronta da parte di Carla, perché Carla ha letto questo messaggio di Salvo e lei, anche lei viene dalla religione cattolica, quindi ha avuto esperienze simili a Salvo e ci risponde con scritture. E Carla scrive: Giovanni 8:32, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. L'adorazione eucaristica non è scritturale, quindi non è da Dio, come altri culti. Purtroppo sono secoli che la Chiesa Cattolica Romana vive solo per mezzo di esse, facendo pura idolatria su tutto ciò, per portare la massa delle persone ad essere schiavi di un posto, facendo loro credere che solo lì puoi trovare la presenza di Gesù, nel tabernacolo, nell'adorazione, nelle veglie, nelle messe. È perché attraverso questi culti e adorazione vi è l'offerta, la quale attraverso di esse vi è la benedizione e i miracoli che il santo può fare. Vi scrivo scritture che confermano l'esatto contrario. Giovanni 4:23, Gesù dice: Viene l'ora, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Atti 7:48.
Vedi, molto, molto bella questa scrittura, vedi? Perché infatti, sai, ogni mulino si tira l'acqua sul mulino. E ogni chiesa dice qui, solamente qui, questa, solo questa è la casa del Signore. Cioè, invece no, la casa del Signore era nel Vecchio Testamento. Va bene? Quindi già la denominazione, casa del Signore, il Tempio del Signore, sono anti, non è cristianesimo. Perché nel cristianesimo i cristiani non adoravano nel tempio, andavano nel tempio a predicare, certo, adoravano anche lì come a qualunque altro posto, ma non era più il luogo, l'unico luogo, capito? Che Atti 7:48, poi è una martellata in testa, dice l'Altissimo non abita in luoghi fatti da mano
Ecco, è proprio la prossima scrittura che sta citando Carla.
d'uomo. Ok, scusa Carla, vai avanti, non volevo
Stai
interromperla.
andando tu
No,
avanti.
non volevo interromperla.
Atti 7:48. L'Altissimo non abita in tempi fatti da mano
Ah,
d'uomo.
eccola, è proprio qua,
È
bravissima.
proprio quella.
Siamo in sintonia. Vedi quando si dice in stereo?
E anche 1 Corinzi 3:16 che dice: Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi? E poi 1 Timoteo 2:8. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e dispute.
Vedi, questa storia che devi pregare per forza nella chiesa mormone. In questi giorni sto parlando con un fratello mormone, infatti, e stiamo avendo un piccolo dialogo. Che stavo diventando un po' grande a livello, sai, leader della Chiesa Mormone, e ho detto: guarda, non voglio fare dibattiti perché tu sei un fratello simpatico, con te va bene, ma adesso se andiamo troppo in alto, poi diventa una lite. Sai, gli avvocati della scrittura che cioè, spaccano il pelo in quattro e poi in otto e poi in 16 e ci si perde. E allora, tanto amore sì, però Dio lo benedica sto fratello, sembra che ancora ci sopporta dopo un bel po' di tempo. Non è facile sopportare, ma tu hai sentito questo fratello Giuseppe? Ma senti cosa dicono su internet, su di lui? Vabbè, roba da stare attenti, eh? Attenzione, questo qui è tipo, non so, cos'è che dicono? Tipo pericoloso.
Non lo
tipo,
so.
Chi lo ha visto?
Non lo so, non Attenzione. Le seguo più cosa dicono.
Capito? Hanno messo. Fra poco metteranno la taglia. Capito? Non so cosa daranno.
Allora. Qualcuno ti ha chiamato pure Padre Blast.
Adesso mi chiama, sì.
Padre Blast.
Invece mette frate Giuseppe, firma Giuseppe Blast. Cosa dici? Potrebbe essere un'idea?
Allora continuo. Allora, dove che eravamo? La risposta di Carla per Salvo. Carissimo fratello, penso e credo che quando veniamo a conoscenza della verità di Gesù ci rendiamo conto di come eravamo nelle tenebre, schiavi e servitori di oggetti, statue e spesso del pastore stesso. Con questo atteggiamento fanno sì che tutto si adora e si serve tranne che Dio, il Creatore.
Sì, ma guarda, questa fossa è cascata anche il protestantesimo, che prima era il cattolicesimo, che era alquanto fuori binario coi tempi. Adesso anche i protestanti sono messi, anche gli evangelici. Vanno in un edificio religioso, possono anche andare, se vogliono. E dico, questa è la casa del Signore. Guarda, non è la casa del Signore, quello è un edificio che ha costruito l'impresa edilizia, hai pagato il cemento, te la fa. Casa del Signore, 1 Corinzi 3,16, cosa dice?
È una scrittura che ha citato anche Carla, che il Signore, che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo.
Bravissima. Questo non devi leggere, sei a memoria.
Sì.
Quindi noi siamo il Tempio, io e te. Va bene? E basta. Quella là è l'edificio religioso che il primo terremoto crolla giù. Non importa quante panche gli metti dentro. Avanti, Angela.
Poi Carla cita 1 Pietro 2,9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce.
Wow, mi hai tolto le parole di bocca. Bravissima Carla. Ma queste sorelle sono super, Bravissime sorelle.
Belle. Fratello Salvo, credo che Dio, attraverso fratello Giuseppe e la sua comunità, ti abbia chiamato affinché tu non sia più servo di oggetti o persone, ma servitore del Dio unico ed eterno e soprattutto ad adorarlo ovunque tu sia, in spirito e in verità. Ora, in tutto questo, glorifica Dio, perché Egli ti ha chiamato ad essere suo servo e discepolo, come ha promesso in Atti 2, 17 e 18. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve, e profetizzeranno. Dio ti benedica, fratello, e continua a perseverare nella sua parola. Fratelli amati, la grazia di Dio Padre e del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi.
Alleluia.
Amen. Grazie Carla.
Ma come parla bene questa sorella. Guarda, vedi che i fratelli sono stati un po' contaminati qua. Capito?
Contaminati, fratelli, con la parola?
Sì, i fratelli adesso hanno imparato a parlare con le scritture.
Sì,
e
sì.
Questo è per me il più dono più grande che il Signore mi ha dato.
Infatti ha citato tante scritture.
E tu puoi fare i miracoli, puoi fare parlare di lingue, estralingue, urlare e fare miracoli. Gesù ti dice: non ti ho mai conosciuto.
Sì.
Ma quando riesci a camminare di scrittura in scrittura e parlare di scrittura in scrittura, quando capisci, questo viene come memorizzazione, ripassare le scritture e studiare la Bibbia. Un pochettino Radio Blast anche non guasta. Non guasta. Va bene? Così che quando non sei tu che anche quando io ricevo profezie, chiedo sempre al Signore: dammi scritture per cortesia. Le scritture sono come, sai, tu guidi la macchina e c'è il guardrail a destra e a sinistra. E come dici, non puoi andare troppo fuori, non puoi uscire di strada. Le scritture sono così. Puoi zigzagare e magari invece di dire A, dici B, Roma, Toma, va bene. Però a livello di profetico non puoi sbandare di molto se nelle profezie metti le scritture. Amen?
Amen, amen. Quindi tornando alla domanda di Salvo, riguardo l'adorazione eucaristica, ti chiede a te, fratello Giuseppe, tu cosa ne pensi? Secondo lui anche questo è un idolo fatto da mani d'uomo. E ti chiede a te, va bene se non mi prostro più davanti ad essa? Perché mi prostro davanti al mio amato Gesù.
Amen.
E questo qui, sai, è stata uno dei motivi per cui la Chiesa Cattolica faceva la guerra contro i protestanti. che a quei tempi protestavano contro la religione fasulle, oggi mica tanto. Oggi si sono messi a costruire gli stessi edifici dei cattolici, e quindi i protestanti cattolici sono uguali, tranne ci sono delle eccezioni, c'è gente che dagli edifici esce, e come faceva Gesù, andava a cercare le pecore. Oggi invece o le pecore vanno negli edifici morti, o se no possono morire dove sono. E dentro lì tutti infuocati a parlare in lingue, gridare, strillare, fare miracoli, dentro però nel ghetto, il ghetto, c'erano i ghetti ebrei, prima, a Roma sai che c'è un posto, il ghetto ebraico, si chiama, che i cattolici si mettevano lì. Io non sono né cattolico né protestante, non mi interessano queste cose. Gloria al Signore. Allora, rispondiamo alla sua domanda, no? Sì. Vabbè che già risposto, io potrei anche fare a meno, no?
Sì, sì.
Giusto,
sì.
Io potrei anche dire, ok, vado a fare una passeggiata. Sua sorella ha risposto.
Sì, ha già risposto con scritture.
Comunque, devo aggiungere qualcosa, magari.
Se hai qualcosa,
giusto,
sì.
Perché così, se no qua faccio solo numero. ormai i fratelli predicano meglio di me e potrei andare in vacanza.
Quindi per salvare la tua reputazione è meglio dire qualcosa.
È meglio che di qualcosa, sì, così sì, che sì. La gente pensa che, insomma... Sì. Che faccio il mio dovere, insomma. Allora, io qui ho messo due foto, ce le hai lì? C'è il calice col pane e poi c'è il Papa qui con l'Eucaristia che innalza. E, grazie Signore. Allora, guarda, andiamo a Luca 22:19, va bene? C'è
sì.
Qualche scrittura. Poi andremo a Romani 14 più avanti, preparare il colpo in canna.
Va bene.
Allora, cos'è che dice Gesù in Luca 22:19?
Luca 22:19.
Poi prese
del pane, rese grazie
e lo ruppe.
E lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me.
Ok, allora le scuole di pensiero qui sono divise in due nel campo cristiano. Allora, pensiero numero uno, che il pane e il vino rappresentano il corpo di Gesù. E la Santa Cena va fatta in memoria di Gesù, perché dice così, fate questa in memoria di me.
Sì.
Però nella stessa scrittura dice, questo è il mio corpo. E allora che i cristiani si sono sempre azzannati, dicevo, è uno dei motivi che i cattolici facevano guerra ai protestanti, dicevano, non credono nel corpo di Cristo, come suona bene, andiamo a ammazzarli tutti. Invece quelli, i protestanti ci credevano, ma non che arrivava, che era indispensabile un prestigiatore vestito da prete cattolico che metteva le mani, boom, diventava carne. Se, carne può anche diventarlo, va bene? Non c'è problema, io non c'ho, va bene. Però non perché c'è prete cattolica, ci può essere anche una mezza calzetta protestante, una mezza calzetta di cristiano che posso essere io, buona nulla. Cioè, quindi voglio dire, sì, può anche diventare corpo, non, certo, se vogliamo interpretarlo così, per me mi sta bene. Problema. Però non che per forza ci deve essere un cattolico, un testimone di Geova, un mormone per fare questo. Va bene? E poi ognuno, se per te diventa carne, non diventa carne. Qui dice tutti e due, questo è il mio corpo. Poi dice, fate questo in memoria di me. Quindi non è che per forza deve andare a farlo. Non dice neanche fra tutti i giorni, tutti i mesi, tutti gli anni. Mm-hmm. Quando lo fate, i discepoli lo fecero una volta in 3 anni e mezzo. Allora, bisogna fargli 3 anni e mezzo? No, falla quando ti pare, c'era tempo che io lo facevo tutti i giorni così per sentirmi più vicino. Mm-hmm. Ma no, non è che devi, dipende da te, va d'accordo, la tua fede.
Sì.
Quindi,
sì. Allora, loro basano questa scrittura su Giovanni 6, verso 54, dove dice chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna.
Allora,
nello stesso capitolo, un po' più giù, nel verso 63, dice la carne non giova a nulla,
esatto.
È lo spirito che vivifica, le parole che vi dico sono spirito e vita. Quindi chi mangia le mie parole ha la vita eterna.
Logico.
Chi accetta le parole.
Logico.
Quindi
altrimenti...
Gesù lo spiega bene in Giovanni
sì.
Capitolo 6.
Giovanni?
6, capitolo 6.
6, 63.
63.
Allora, altrimenti uno in prigione che non può avere, l'Eucaristia benedetta dal parroco. E come fa questo qua?
Mm-hmm.
E come fa? E allora, quindi, per me è uguale, se pensate che lo fate in memoria, però discernete che il corpo di Cristo, cioè, entra in te e ti salva, con comunione, senza comunione, perché a volte sei impossibilitato. Quello che è stato crocifisso a fianco di Gesù oggi sarà in paradiso con me. Che comunione ha fatto questo qua? Che battesimo nell'acqua protestante ha fatto?
Niente.
Che a me c'ho una metà della chiesa protestante arrabbiata con me perché io dico l'acqua entri un fessacchiotto asciutto ed esci un peccatore bagnato. Cioè tutto lì, non è che l'acqua ti ha dato niente, è lo Spirito Santo che fa tutto.
Sì.
Io sono battezzato, io non lo Spirito Santo, era maggio nel 73, io ho battezzato io personalmente nello Spirito Santo. Dopo tantissimi mesi stavamo andando, eravamo vicino al mare, mi pare che eravamo in Toscana, che sono andato in Italia dopo molti mesi, e un fratello, un americano, mi ha detto, oh, vuoi che ti battezzo? Ho detto, ma io sono battezzato nello Spirito Santo. Ho detto sì, ma ha detto, se vuoi ti battezzo nell'acqua, questo si vede che era origini battiste di sicuro, che ci teneva, e ha detto, ma è necessario? Dico, no, non è necessario, no, assolutamente. Ah, dico, benissimo, però se vuoi lo puoi fare. Ok, vai, magari, perché no? E allora mi ha preso, pluffete, eravamo al mare, d'estate. E ti battezzo nel Padre, Figlio e Spirito Santo, sono uscito, ok. Ma non è cambiato niente. La mia potenza è arrivata a maggio, mesi prima, tanti mesi prima, e da allora ho cominciato a fare di tutto. Non è cambiato niente, l'acqua non mi ha dato niente. Però è sbagliato farlo? No, puoi farlo. Puoi farti circoncidere, infatti. Ci sono dottori che in certi casi suggeriscono circoncisione. E ci sono chiese che dicono, Gesù è stato battezzato nell'acqua, fatti battezzare nell'acqua. Ma però Gesù è stato anche circonciso, allora facciamoci circoncidere. Ci siamo?
Sì, sì.
Allora, il problema qui è che non ci sono evidenze o prove di questo pensiero. Cioè, ci sono evidenze, mai il pane è diventato carne. Va bene. E Gesù invece, quando faceva miracoli, era veramente vero. Quando uno prega con fede che è cieco, riacquista la vista non solo nello spirito, anche nella carne. Se tu preghi, io infatti abbiamo pregato, abbiamo esperienze, persone con cancro terminale, abbiamo pregato e sono guariti. E non è che sono guariti nello spirito, anche, ma sono guariti anche fisicamente, il cancro è sparito sul serio. Quindi questa storia che il pane diventa carne, però nessuno lo vede, nessuno lo sa, lo dice solo vabbè, questo qui. Puoi anche crederci, non c'è problema. Per me è lo stesso, non voglio litigare su quello. Va bene? Quindi vi sono scritture dove Gesù dice di essere la porta. Va bene, Gesù è una porta, Gesù. Gesù è la via, ma è una via, che via è Gesù? La vite, Gesù è una chioccia.
È nello spirito.
Ma allora cos'è una chioccia? Una chioccia con i pulcini. Ma no, Gesù parlava sempre in senso figurato. Sì. Io sono la chioccia, io sono la porta, io sono la vite, questo è il mio corpo. Ora i religiosi, oh il corpo, ci vuole il prete ogni giorno. Se interpretarlo così a me non mi dà fastidio, ma non obbligare un altro. Signor cattolico, non andare a obbligare un fratello evangelico a dire se tu non prendi... se io non vengo a mettere la mia mano, tu vai all'inferno. Questo qui già è un'esagerazione. Ci siamo?
Sì.
Quindi, cattolici e protestanti, potete amarvi e stare zitti un pochino, per cortesia. Smettetelo questo testo e puntarvi il dito. Vabbè. Guarda, unitevi alla mia chiesa, che non sbaglia mai la mia chiesa. No. È la chiesa...
Quale? È la... Quale?
È la mia chiesa di Gesù, no?
Sì.
Sì, sotto il pastore Gesù. Sì. Di cui io, per grazia di Dio, sono una piccola parte.
E non sbaglia mai?
Non è la mia che appartiene a me, la mia chiesa dove io appartengo.
Ah, ok. Però ha detto che non sbaglia mai.
Non sbaglia mai il pastore, è Gesù.
Ah, il pastore non sbaglia.
Gesù. Capito?
Ok.
Il pastore non
grazie
sbaglia mai.
Grazie per chiarire.
Quello sì che è un papà, non papa, ma un papà infallibile. Isaia 9,6 dice, Gesù viene chiamato il Padre Eterno. Va bene.
Amen. Grazie, Signore.
Grazie, Signore. Bene, allora,
quindi Gesù parlava spesso in simbolismi.
Il regno di Dio è anche una rete. Gesù è seminatore. Il regno di Dio è un granello di senape. Il regno di Dio è un tesoro nascosto. Matteo 13. Va bene. Quindi il regno di Dio è un tesoro nascosto. Va bene, no? Beh, in certo senso. Ma il regno di Dio è un granello di senape? E insomma, ci vuole un po' di immaginazione. Gesù è un seminatore, ma non ha mai seminato niente, tranne lo spirito, la salvezza. Quindi le cose la Bibbia si può interpretare nella carne o nello spirito.
Sì.
Quindi questo è il mio corpo, mangiatelo, nella carne o nello spirito. Gesù non voleva che diventassimo cannibali, perché
no.
Per questo che si sono scandalizzati gli ebrei. Caspita, peccato, ma un testimone di Geova si scandalizza. Tu bevi il sangue.
Ma
guarda, neanche, non solo gli ebrei, ma i testimoni di Geova sarebbero rimasti scioccati. E lo parlavano, adesso lo interpretano. Ci siamo? Sì. Sto dicendo qualcosa o vado avanti?
No, va bene, vai avanti.
Ecco, quindi questo era Matteo capitolo 13, d'accordo?
Sì.
Oh. Quindi Gesù spesso parlava in parabole, no? E per questo che io preferisco, quando si tratta di parlare della comunione o eucaristia, come viene chiamata nel mondo cattolico, vabbè, di lasciare che ciascuno interpreti secondo la sua fede. L'importante è che tu ami, che tu ricevi, che seguiamo, che ubbidiamo. Questo è importante. Che adoriamo il Salvatore mandato da Dio, Gesù Cristo. Questo è l'importante. Che poi, che se per te diventa carne, che poi lo mangi, invece qui, non, ma è rimasto pane. Per i cattolici è rimasto la Eucaristia. Dunque, l'importante è che ubbidiamo al Signore, lo riceviamo, d'accordo?
Amen.
Quindi, dicevo, per secoli si sono ammazzati, dissanguati, ci sono state stragi, massacri nel nome dell'Eucaristia. Questo è ridicolo. La Chiesa Cattolica Romana, io sono cattolico anch'io, per amor di Dio, siamo tutti cattolici, cattolico nel senso vero, cattolico vuol dire cristiano universale, Però quando comincia a dire io sono, devi essere cristiano, cattolico romano, e se quello invece di Catanzaro, scusa, come fai a essere romano? E ma là c'è il Papa, c'è un papà, ce l'ho anche a Catanzaro, e ma quello ha detto che lui è il Papa di tutti, e che gliel'ha detto lui che è il Papa di tutti? Dove è scritto? Questo lo hanno inventato, così era l'anno 1000 rotti. Dopo una decina di secoli si sono svegliati che il Papa è il Papa di tutti. 10 secoli non l'avevano capito. Quindi ci sono un sacco di barbagiannate nel cristianesimo che Dio ci deve liberare, va bene? Quindi per cortesia, non torniamo. Grazie a Dio che adesso le religioni non sono più gli eserciti di una volta, sennò continuerebbero a scannarsi. Invece il Signore ci insegna a rispettare la fede altrui, se tale fede è nel Signore Gesù Cristo non è contro il Vangelo. D'accordo? E ce l'hai Romani 14?
Sì.
Romani 14, guarda, dall'1, leggiamo qualche scrittura, qualcuna.
Romani 14, 1-6. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi.
Alcune Bibbie traducono: accogliete chi è debole nella fede, ma non per discutere opinioni, come appunto la comunione così, la comunione così. È importante che tu ricevi, accetti Gesù Cristo come tuo Salvatore. Verso 3.
Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi.
Capito? Cioè, se il cattolico o il protestante interpreta che questo diventa carne di Gesù e quell'altro pensa che invece fatelo in memoria di me, ma non gli andare a scocciarlo, per cortesia. Va bene? Non andare a scocciare in casa degli altri. Va bene, l'importante è che il protestante crede in Gesù come Salvatore, il cattolico anche, allora state zitti, ma siamo quello, però anche la Madonna prima o poi si sveglierà che non è la Madonna la vera madre di Gesù, ma è quella della Bibbia. Quella di Medjugorje non c'entra niente, quella è un'invenzione. La vera Maria è nella Bibbia e basta. Si sveglierà, dagli un po' di tempo, un po' di pazienza, per favore. Va bene? Arriveranno, le mie pecore ascoltano la mia voce, arriveranno, mi seguiranno, mi capiranno, mi interpreteranno nel modo giusto, dice il Signore. Al momento abbiate pazienza, avete bisogno di pazienza. Il ladrone crocifisso a fianco di Gesù, che ne capiva lui di comunione così e comunione cos'ha?
Sì.
Ti immagina fargli il test in croce? Tu vuoi andare in paradiso con il crocifisso? Sì, vorrei. Alt! È stato battezzato? No. Allora, se Dio stiamo dicevo, neanche, allora non c'è speranza. No, sei mormone, credi in Joseph Smith? Ma non sono neanche chiesto a Joseph Smith. È uno che verrà nel 1800. Sai, uno che è andato in America e ha detto che là succedeva di tutto. E non so chi è Joseph Smith. E allora, come fai a salvarti così, scusa? Non creda a quello che è morto nel Calvario, a quello che è risorto, quello che ci ha detto amatevi, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Va bene, per cortesia, non torniamo a fare le guerre del Medioevo. Avanti, per cortesia.
Verso 5. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente.
Quindi diglio, fratelli, a 27° giorno, perché Dio smettetela di scocciare la gente, il testimone di Geova, così abbarbicati con lo settimo giorno. La volete smettere? Lasciate, uno vuole festeggiare, vuole servire il Signore la domenica, lasciate che adori il Signore la domenica. Ma quello era un giorno pagano dei Romani, ma sì, sì, però era anche, è stato anche il giorno del Signore.
In che perché, senso?
Nel senso che Gesù è risorto di domenica. I primi cristiani adoravano di domenica, nella Bibbia. Va bene, infatti, 1 Corinzi 16:1 dice, quando vi riunite nel primo giorno della settimana, quando vi riunite nel primo giorno della settimana, non era il lunedì. Il primo giorno della settimana per i Corinzi, per Paolo, per gli ebrei, era domenica.
Sì, è vero.
Va bene, il primo giorno. Il settimo giorno era sabato.
Sì.
E quindi, fratelli avventisti, anche voi per cortesia cerchiamo di non scocciare con queste spaccare il pelo, andiamo avanti.
E si riunivano la domenica, il primo giorno della settimana, perché celebravano la resurrezione, perché Gesù è risorto.
Sì, certo, capito? Si celebrava la resurrezione. Però qui Paolo legge cosa dice, dice uno stima un giorno più dell'altro, l'altro tutti i giorni uguali, e poi legge cosa dice, ma chi se ne frega?
Legge. Sì.
Non dice così?
No, no, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente.
Non dice chi se ne frega?
No.
Non dice così?
No.
Traduzione libera questa.
Molto libera.
Avanti.
6. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore, e ringrazia Dio.
Capite? Sta dicendo... Se l'avventista vuole celebrare Gesù il sabato, se il cattolico la domenica, se il protestante lo vuole quando gli pare lui, lasciateli in pace, va bene?
Sì,
non
sì.
Andate a ficcanasare nelle chiese degli altri.
Però, come tu hai detto, lo fanno per la gloria di Dio, quindi non devi giudicare. Se sarebbe qualcosa contro le scritture, puoi dire, guarda, questo non è scritturale perché citi la scrittura, è giusto così. Però se è qualcosa che nelle scritture ti dà libera scelta, è per la gloria di Dio, non contraddice la parola, allora va bene, lasciali in pace.
Esatto. Can you look for a scripture? Aspetta una scrittura d'ora.
Sì.
You need to look in the Colossians where it says shadows, things to come. It talks about the Sabbath. All right, thank you. Allora andiamo avanti mentre lei, la nostra Sherlock Holmes della parola scruta, ce l'hai? Mm-hmm. Che veloce, Dora. Ti chiameremo Dora Lampo.
Ok.
Lampo ti chiameremo. Dora Gloria.
Colossesi 2:16-17. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o rispetto a feste, o a nuovi lunni o a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo.
Allora, che verso è dove dice il sabato?
16, Colossesi 2:16.
Scrivete, fratello, questo è un punto dottrinale ottimo quando qualche religioso vi scoccia. Dovete adorare il sabato, se no infrangete i 10 comandamenti. Ma i 10 comandamenti sono stati superati da Gesù. I 10 comandamenti erano l'asilo. L'asilo per portarci a Cristo. A Cristo cosa dice? Matteo 7:12 dice, fate agli altri quello che gli altri volete ricevere. Oggi non è più sufficiente i 10 comandamenti, non bastano più. Perché? Perché non è sufficiente che non commetti adulterio, che non ammazzi, non rubi. Io ti amo, perché mi ami? Perché non ti ho ancora ammazzato. No, caro, non è sufficiente, non basta più dimostrare amore non ammazzandolo. Adesso devi andare ad aiutarlo, Adesso il comandamento di Cristo dice: fate agli altri quello che volete ricevere. Io l'odio, quello non l'ammazzo perché non è scritturale, se no lo ammazzerei subito. Non è sufficiente non ammazzare. Oggi non commettere adulterio, non basta non commettere adulterio. Oggi Matteo 5 dice: se solamente guardi mia moglie nel modo sbagliato, già hai peccato.
Sì, sì.
E stai attento come guardi mia moglie, per cortesia, perché io ho fatto box. Attenzione, va bene? Ecco, quindi attenzione come guardi. Quindi Gesù dice in Matteo 5: se tu guardi una donna così con l'occhiolino, già hai commesso, e anche senza occhiolino, va bene? Hai commesso già tutto. Quindi oggi è sufficiente il pensiero, va bene? E Ebrei 4:12, che la parola di Dio divide gli intenti del cuore, i pensieri della mente. Non basta, la legge di Mosè non basta più. È inutile che te vieni qua col settimo giorno, la carestia di mangiare il corpo di Gesù. Com'è il corpo? Mica male, manca un po' di sale. Non è così, va bene? Il corpo di Gesù è spirituale. È spirituale il corpo di Gesù. Le parole che vi dico sono spirito e sono vita.
Giovanni, va bene? 6:63.
I veri adoratori sono quelli che adorano nello spirito. Però se uno dice: io per me divento carne, non c'è nessun problema, vai tranquillo. Io voglio adorare venerdì come musulmani, e adoro venerdì. No, io giovedì perché così arrivo prima. Va bene, giovedì va bene. Va bene, fa come ti pare, va bene, come la vuoi la zuppa. Va bene, non deve fare le guerre. Hanno fatto guerre per secoli, protestanti, cattolici, su queste cretinate qua. Va bene, sulle sciocchezze così.
Sì, è vero.
Va bene. Sì. Invece Gesù dice: amatevi. Guarda, comunque, nel caso che qualche religioso ci dice che il pane deve diventare carne di Cristo terrena, ma che solo Lui ha il potere divino di farlo, allora le nostre strade si dividono. Perché? Perché quel religioso mi sta dicendo che io non sono cristiano se non vado a mangiare la carne di Gesù al suo negozio, nella sua chiesa, al suo supermercato. Sbagliato. Le chiese sono diventate dei negozi. Solo io vendo la carne, offro la carne di Gesù. Tu non offri un bel niente. Va bene, la carne di Gesù è libera. Inoltre era una chiesa cattolica, mi ricordo, non ti dico il paese. E ho sentito questo prete che predicava e dice: c'è gente che fa cristianesimo self-service, fai da te. E dico: ma chi saranno questi qui? Qualche setta, cosa parla questo? La prima volta che ho sentito questa storia, no? E mi sono messo a ascoltare, no? Che ogni tanto io passo davanti a una chiesa, entro dentro e ascolto. Sì, io sono curioso. Con chi era la testimonianza del testimone di Geova l'altro giorno?
L'altro giorno con me e con Deborah.
Ti ricordi?
Sì, sì, sì.
Comunque, aspetta che finisco questo fiorellino, sennò. E allora questo prete predicava e dice: esistono gente che si chiamano cristiani, hanno il coraggio di chiamarsi cristiani e fanno un cristianesimo self-service. Pregano a casa loro per conto loro, non si sa come pregano. La comunione la fanno loro, un po' di pane così e di vino se la fanno tra di loro. Tutto indignato sto prete. Invece la carestia è qui nella casa di Dio. Allora ho capito finalmente, dopo mezz'ora ho capito subito. E sto parlando degli evangelici. Gli evangelici, e do la peppa, questo qui mi sa che mi sgriderebbe anche a me, perché io faccio così anch'io. Dimmi, Angela.
Sì, dicevi che secondo Romani 14 dobbiamo rispettare tutti, queste persone che fanno l'Eucaristia nel modo loro possono farlo, va bene, ma quando cominciano ad obbligare altri a farla come loro, allora dicevi le strade si dividono, perché se noi rispettiamo il loro modo di fare, anche loro devono rispettare il nostro modo di fare.
Per favore.
As long as it's not on scriptural.
Finché non è contro la parola. Le scritture.
Giusto.
Certo, ci saranno sempre divisioni, no? Mm-hmm. Siccome sono tutti Napoleone questo mondo, no? Sai il pazzo che credeva essere l'unico Napoleone? Mm-hmm. Finché ho trovato un altro più pazzo che era lui Napoleone, due Napoleone. Ogni religione è Napoleone. Invece no, il Napoleone, virgolette, ce n'è solo uno qua. Cioè, virgolette,
Gesù.
È Gesù, no? Amen. Il vero Dio. E noi stiamo imparando. Va bene? Vabbè, quindi fin quando non ti obbligano, tutto a posto, però si può rispettare la fede di chi crede nella cosiddetta, come c'è una parola difficile qua, transustanziazione. Dove è? Caspita, l'hanno pescata questa parola? Non lo so. Vuol dire che il pane diventa carne, insomma. E non cerchiamo in nessun modo di inculcare loro la nostra fede, allora se rispettiamo loro, quando non si cerca di, come tu dicevi, inculcarsela. Mm-hmm. Però la condizione è che poi loro non pretendano di privarci della nostra comunione, quindi rispettarli se non inculcano la loro fede. Va bene? A meno che non la salvezza di Gesù, quella l'accettiamo da tutti. Cioè, ma quando uno dice solo io posso tramutare il pane in carne e solo da me puoi venirla a prendere, decido io se te la do. Mm-hmm. E buonanotte, tu diventi, prendi il posto di Gesù e diventi l'anticristo. e ti metti al posto di Cristo. Anticristo non vuol dire contro Cristo, vuol dire al posto di Cristo. Mm-hmm. Così almeno ho sentito un insegnante che insegnava così. Io il greco lo conosco come l'ebreo, quindi ci siamo capiti, quindi non posso garantire. Però so, questo predicatore la metteva così, sarà anche così, perché è blasfemo inculcare la tua fede in un'altra se non c'hai scritture, va bene? E poi pretendono che ti privano della tua comunione, perché la tua comunione che tu fai non è più valida, solo la loro. Quindi si ergono come solo incaricati di Dio di poterla dare o non darla a noi. Cioè, per esempio, ho sentito il Papa che diceva Trump non è cristiano, perché? Non fa entrare gli immigrati. Questo qua non sa giudicare gli omosessuali, va a giudicare Trump. Tra l'altro Trump è un evangelico. Mm-hmm. Cosa vai a giudicare? Tu sei il Papa anche degli evangelici? Mm-hmm. Ma signor Jorge Bergoglio, qui signor si dice Don, qui in Sud America, Don Jorge, per favore. Per favore, un pochino di. Tenemo che rispettare los otra iglesias. Grazie a Dios. Va bene, senti, io mi sono arrabbiato abbastanza, dovrei arrabbiarmi un po' di più.
No, va benissimo così. Vabbè, grazie.
Io posso ancora.
Super così. No, non sei stato arrabbiato, va benissimo.
Va bene, sì. Quindi mi vuoi dire che sto migliorando?
Stai migliorando, infatti alcuni commenti che abbiamo ricevuto da fratelli hanno detto: Giuseppe, ma stai cambiando il modo di parlare, 2-3 anni fa parlavi in modo diverso, adesso vedo che you're more careful.
Sto più attento qua.
Sei più attento, hanno detto.
Perché anche mia moglie, perché c'è un mattarello, cioè mia moglie, lei parla poco, ma quando parla bisogna prestare attenzione, perché c'è una moglie, grazie a Dio, che prega.
Sì,
e quando
parla
deve stare attento, perché facilmente è il Signore che parla. Mm-hmm. Quindi sai, è bello avere una moglie così che sai, chiama il Signore. Parla poco lei, però quando parla è saggio ascoltare. Mariti, sì. È saggio ascoltare le mogli. Se avete una moglie cristiana, ascoltate di sicuro. Se non è cristiana, ascoltate Dio come lei lo potrebbe diventare, va bene?
Amen.
Amen, amen. Allora ci fermiamo per oggi.